All'inizio del 32° canto, Dante interrompe la narrazione del suo viaggio per rivelarci un suo timore, anzi una grossa difficoltà. Teme di non avere un linguaggio abbastanza aspro, duro, parla delle rime aspre e chiocce, cioè oscure, cupe, per poter esprimere convenientemente il tristo buco, il fondo dell'inferno e dell'universo che ha visto. Per poterlo descrivere chiede l'ispirazione delle muse, quelle muse che ispirarono Anfione, che suonava la lira in maniera così armoniosa che le pietre si spostavano e si disponevano da sole per formare le mura della città di Tebe, di cui era re insieme con il fratello Zeto. Simbolo quindi dell'arte e della poesia che, con la giusta ispirazione, riesce a smuovere le pietre e a costruire quanto si propone. Quindi Dante sente la difficoltà di usare un linguaggio così duro, un linguaggio e anche vedremo delle scene molto dure, che d'altra parte sono necessarie per rappresentare l'essenza, il succo di quello che ha visto, di quello che ha concepito nella mente. Dopo questo esordio, Dante ci presenta la prima zona in cui è diviso il nono cerchio, l'ultimo cerchio. La prima zona è quella cosiddetta caina, perché contiene i traditori dei parenti. Tutto il nono cerchio è dedicato ai traditori, che secondo Dante è la colpa peggiore, perché unisce malizia, intelligenza, dolo, predeterminazione, violenza, ma soprattutto la totale mancanza di carità e di amore, anzi la freddezza di cuore, che poi viene rappresentata visivamente nella legge del contrappasso, nel ghiaccio in cui i dannati sono variamente immersi. Mentre si sofferma a guardare la parete del pozzo che ha appena superato, una voce lo invita a stare attento, a non calpestare le teste che spuntano dal ghiaccio. E infatti si gira e vede sotto i suoi piedi un lago ghiacciato. La lastra di ghiaccio è spessissima, tanto che se ci cadessero sopra, addirittura ai bordi delle montagne, non scricchiolerebbe neppure. I dannati della caina sono immersi in questo ghiaccio fino al collo, però tengono la testa bassa, per cui possono piangere, perché tale posizione permette alle lacrime di fuoriuscire dagli occhi e di depositarsi sul ghiaccio. Tra le anime vede due stretti, uniti insieme, tanto che mescolano i capelli fra di loro. Si tratta di due fratelli, come rivela a Dante un altro dannato. Due fratelli che si odiarono a tal punto che si uccisero a tradimento l'un l'altro. In questo canto quasi tutti i dannati che verranno citati sono contemporanei a Dante, quindi personaggi della nobiltà fiorentina o toscana che appartennero a gente famosa a quel tempo e che si macchiarono di questi tradimenti nei confronti dei parenti. Proseguendo il cammino, o per caso, o per volontà, o per destino, colpisce fortemente con un calcio la testa di un dannato che protesta. Da questo momento inizia una specie di tenzone, come si usava nel 300, come abbiamo visto fare per esempio tra Mastro Adamo e Sinone, in cui alla violenza dell'espressione subentra poi anche la violenza del gesto. Ma mentre nel caso di Mastro Adamo e Sinone Dante osservava quasi divertito, tanto che Virgilio l'aveva dovuto rimproverare, Qui invece Dante è un protagonista attivo della tensione, direi proprio dell'aggressione, tant'è vero che a un certo punto, siccome il dannato non vuole assolutamente rivelare la sua identità, Dante lo prende per la collottola e gli strappa i capelli, quindi lo minaccia di strappargli tutti i capelli se non fino a che non parlerà, e l'altro resiste, non cede. Mentre Dante gli sta strappando praticamente i capelli, un altro dannato si intromette rivelando il nome di Bocca degli Abati, il quale, vistosi tradito, a quel punto decide di denunciare a sua volta sia il delatore sia tutti gli altri traditori della patria. Siamo nella seconda zona del lago Cocito, nella Antenora. I due pellegrini proseguono fino a che Dante vede due ghiacciati in una sola buca. È uno spettacolo spaventoso, perché uno dei due mangia il cranio, la testa dell'altro. È l'inizio dell'episodio celeberrimo del conte Ugolino.